Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici, naturalmente un benvenuto anche a Matteo Silva, editore, produttore discografico, etnomusicologo, compositore e artista italiano. Però farei già una parentesi, perché questo italiano in realtà in parte, perché sei cresciuto invece anche una buona parte della tua vita proprio a Montagnola.
Buon pomeriggio a tutti. Sì, io sono in realtà italiano ma anche svizzero. Ho passato la mia infanzia qui vicino a Lugano, Montagnola, ho fatto le scuole qui, eccetera, e poi ho studiato a Milano come tanti, e quindi sì, sono in parte autoctono, anche un po' indigeno.
Ecco, proprio a Milano studi con Nicolò Castiglioni al Conservatorio Giuseppe Verdi, compositore insomma ben noto per il suo interesse per la musica sperimentale, ma soprattutto per la capacità di dare sicuramente anche ai propri allievi una visuale ampia di quello che era il panorama contemporaneo di quel momento.
Sono stato fortunato ad avere un maestro così. Era una persona estremamente gentile, estremamente intelligente e aperta. E non era così semplice all'epoca, perché la musica contemporanea all'epoca era molto dogmatica in alcuni punti. E invece con Castiglioni l'insegnamento era un insegnamento molto inclusivo e molto umanistico.
La tua formazione musicale è stata importante, naturalmente, anche a seguito di decisioni che in realtà probabilmente sono venute dopo i tuoi studi, cioè quelle di intraprendere un'attività di produttore discografico. Tu hai lavorato moltissimi anni, puntualmente con alcune importanti etichette, soprattutto però con Amiata Records, che è stato veramente un faro, lo è tuttora per un certo genere musicale. Ne parleremo magari anche un po' più profondamente sia in questa puntata che nelle prossime. Vorrei però partire subito facendo ascoltare la musica prodotta per l'Amiata Records, come dire, del primo periodo, possiamo dire così forse, sì. Matteo, che sì, si rifà molto alle esperienze di quegli anni, cioè all'influenza che una scuola della musica americana ebbe, direi, su buona parte della cultura musicale anche europea, e si tratta del minimalismo.
Sì, infatti abbiamo appena sentito un piccolo stralcio di un brano di Steve Reich. Io all'inizio ero molto affascinato e interessato a questo movimento, e quindi ho seguito sì la musica di Reich, Riley, Lamonte Young, tutta una serie di musicisti americani, e poi ho pian piano scoperto anche affinità e origini di questa tendenza in musiche tradizionali in giro per il mondo.
Questo è molto interessante, credo che proprio in questa puntata seguiremo questo filo. Io proporrei di ascoltare probabilmente una delle prime tue produzioni discografiche con Amiata Records. Si tratta di un disco delle più importanti figure del minimalismo americano, che è Terry Riley.
Sì, Terry Riley, possiamo ascoltare un frammento da New Albion Choral. Thank you.
le note del pianoforte minimalista, che certamente insieme ad altri esponenti del minimalismo americano come Steve Reich, Philip Glass e quello che citavi anche prima, la Monte Young, sono stati, come dire, i fari, i maggiori rappresentanti di questo movimento musicale, che hai seguito attentamente come produttore.
Sì,
discografico, sì. Non solo all'interno dei confini statunitensi, dove naturalmente è nato e poi si è riverberato, ma appunto anche nelle sue riverberazioni europee. Ed è lì che incontri un altro compositore importante, questa volta tedesco. Si tratta di Hans Otte, e con lui pubblichi un disco importante anche lì per quello che sarà il seguito di questa etichetta, della tua etichetta.
Sì, sì, con lui pubblichiamo Siebengesang e poi Wassermann Musik, allora, che è tutto un ciclo, la musica dell'acquario. E devo dire, è stata un'esperienza molto piacevole, è stata anche una coproduzione con la radio di Brema, Radio Bremen, perché Otte a quell'epoca lavorava anche all'interno della radio. È stato un lavoro molto bello, io vorrei far sentire magari un pezzettino di Siebengesang, che è un brano molto interessante. E devo dire, Otte è un grande compositore che ancora, secondo me, non è conosciuto quanto dovrebbe.
Il minimalismo di Hans Otte, qui in una registrazione edita per la Miata Records. Siamo sempre in compagnia di Matteo Silva, che ci racconta questa sua grossa esperienza di vita dedita alla musica, sia come musicista, ricercatore, soprattutto come produttore discografico, appunto per Amiata Records, che ricordavamo prima essere un'etichetta importante in un panorama musicale, quello in cui certe esperienze musicali venivano per la prima volta registrate e proposte appunto su il supporto che allora era il famigerato CD. La tua ricerca musicale, che appunto abbiamo sentito partire proprio dal minimalismo statunitense, va a cercarlo anche però su un aspetto più etnomusicologico. E qua sì, si apre sicuramente una parentesi che poi vedremo in seguito, appunto, sì, anche su quello che hai prodotto. Qua mi fa piacere ritrovare una registrazione registrata proprio qua a Lugano.
Ah, sì, sì, quella del Laos.
Del Laos, sì, esatto. Lugano, perché in quegli anni muoveva i primi passi un'associazione ben nota ai nostri ascoltatori, che è Oggi Musica, oserei dire forse l'associazione che ha organizzato a livello musicale e portato nella Svizzera italiana il modernismo, sia con i compositori che citavamo prima, sia con delle esperienze appunto di musica
etnomusicologiche, esatto, interessanti, sì,
che
sì,
per la prima volta prodavano in Svizzera, nella Svizzera italiana, probabilmente anche in Europa. Parlaci qualcosa di più di quello che andremo ad ascoltare appunto fra poco.
Ma si tratta, adesso possiamo ascoltare un frammento di un brano di una musica laotiana. Era questo gruppo laotiano che con Oggi Musica è venuto a Lugano, che ha fatto questo bellissimo concerto, e per l'appunto la musica del Laos è una musica molto minimale, molto minimalista, specialmente la parte strumentale, perché poi ci sono anche tutti i lam, che sono comunque canzoni, e sono un po' una tradizione di troubadour laotiani, in qualche modo, di cantastorie. Qui invece io ero molto interessato proprio alle origini del minimalismo, quindi minimalismo non è che nasce così dal nulla, ma è presente nella storia e nelle culture del mondo, in varie parti, proprio nelle musiche tradizionali, quindi sia nel gamelan balinese o giavanese, oppure in queste musiche laotiane, come anche in altre musiche di altri paesi e popoli. E qui questo è suonato con delle kene. La kene è una specie di zampogna che si suona con la respirazione circolare, in qualche modo è molto simile agli strumenti, alle launeddas per esempio che abbiamo in Sardegna, solo che mentre le launeddas sono a due ance, le kene hanno molte bocche, ecco, sono una via di mezzo fra un flauto di Pan e una launedda multiancia, per rendere l'idea. E ci sono queste orchestre molto belle in cui suonano 10, 12, anche 20 musicisti questo strumento insieme, creano questa grande polifonia molto interessante. Thank you.
il minimalismo del Laos, insomma, che ci riconduce in una musica arcaica sicuramente, ma che probabilmente anche i maestri statunitensi forse conoscevano, e probabilmente da lì hanno trovato l'humus per poi, come dire, coltivare tutto quello che è stato un movimento sicuramente importante, che dopo, come dire, con un certo tempo di distanza storica lo ritroviamo, nel senso che ancora oggi questo movimento, forse anche un po' bistrattato, come dicevi tu, da un certo tipo di accademia musicale, compositiva, soprattutto italiana e germanica, lo ritroviamo però ancora, come dire, effervescente, probabilmente magari non nella sua natura così come era nato, ma questo vuol dire che è stato un movimento che ha lasciato il suo segno importante e che effettivamente non era solo un vezzo che arrivava appunto da compositori statunitensi, ma si è, come dicevamo prima,
si è allargato. Sì, sì, in tutto il mondo, sì, sì.
Come si sono allargati i tuoi interessi?
Sì.
Perché da buon curioso musicale, ma soprattutto, dicevamo in apertura di puntata, Matteo Silva porta con sé, diciamo, una consapevolezza di un produttore discografico che ha alle sue spalle, diciamo, degli studi musicali profondi. La sua curiosità però lo porta, come dire, a cercare musiche inusuali, musiche che appunto all'epoca giungevano alle orecchie degli ascoltatori europei per la prima volta. E qui probabilmente dobbiamo parlare di un disco importante per Amiata Records, che va a mappare un'esperienza veramente molto particolare, che è la musica dei Bauls, che sono, come dire, difficile dire, non è una casta, ma
è un popolo itinerante, un popolo itinerante musicale.
Del Bengala.
Sì, sì, un popolo del Bengala molto libero, che non osserva il sistema delle caste, in cui la donna ha un ruolo molto importante. È libero anche quello, molto libero, e quindi molto inusuale anche per il sistema sociale indiano. Sono i Baul, è considerato il matto, no? Matto, Baul, matto, però nella lingua Baul matto equivale anche a saggio, e quindi sono tollerati nella società e sono considerati appunto dei matti saggi, e quindi viaggiano di villaggio in villaggio, raccontano delle storie e cercano sempre fra le righe un nuovo Baul che poi li seguirà nei loro viaggi musicali. È veramente una tradizione molto interessante, fra l'altro molto spirituale, perché tutti i canti Baul hanno dei testi molto belli, molto filosofici, non sono affatto superficiali, non sono affatto musica popolare così tout court come si crederebbe, e quindi sono un fenomeno che mi ha incuriosito molto e che sono andato a studiarmi, e questo disco è stato un lavoro che ritengo riuscito bene e sono molto contento di averlo fatto. È uno dei pochi dischi che ho prodotto che ogni tanto riascolto.
E questo appunto è stato proprio registrato nel Bengala e va a concludere questo primo incontro con Matteo Silva, che ritroveremo per farci capire qual è stato il suo percorso musicale di produttore con Amiata Records.
Agano timiro e guru nascoro gano yanjano noyonida solokaya diye chokhurung militon amare kripa kore cheton kora gano yanjano noyonida guru gano yanjano অজ্ঞান তিমির হে গুরু নাশ করো অজ্ঞান তিমির হে গুরু নাশ করো no io sono, no io ne da. সংসারে আমারে কৃপা করে।